Prima di parlare del nostro personaggio, che è Mosè, al quale dedicheremo due riunioni, vorrei ritornare un attimo sul personaggio di ieri sera, Giuseppe. Vorrei leggere una dichiarazione di Martin Luther King nel suo libro La forza di amare, commentando le parole di Gesù: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. L'autore dice: la bellezza potenziale della vita umana è costantemente deturpata dal sempre ricorrente canto di vendetta dell'uomo. La società deve avere i suoi modelli, le sue norme, i suoi costumi, deve avere i suoi freni legali e le sue sanzioni giudiziarie. Quelli che rimangono al di sotto dei modelli e quelli che disobbediscono alle leggi sono spesso lasciati in un nero abisso di condanna e non hanno speranza di una seconda occasione. Domandate a una giovane innocente che dopo un momento di soverchiante passione diviene madre di un figlio illegittimo. Ella vi dirà che la società è lenta a perdonare. Domandate a un pubblico ufficiale che in un momento di negligenza tradisce la fiducia pubblica. Egli vi dirà che la società è lenta a perdonare. Andate in qualsiasi prigione e domandate ai suoi abitanti che hanno scritto linee vergognose nelle pagine della loro vita da dietro le sbarre e se vi diranno che la società è lenta a perdonare. Dirigetevi alle celle del braccio della morte e parlate con le tragiche vittime della criminalità mentre si preparano a compiere la loro patetica passeggiata verso la sedia elettrica. Il loro grido disperato è che la società non perdonerà. La pena capitale è l'asserzione definitiva da parte della società che essa non perdona. L'uomo non si è mai sollevato al di sopra del comandamento della lex talionis, la legge del taglione. Vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. Gesù affermò eloquentemente dalla croce una legge più alta. Egli sapeva che l'antica legge dell'occhio per occhio avrebbe reso tutti ciechi e non cercò di vincere il male con il male, vinse il male con il bene. Crocifisso dall'odio, rispose con amore aggressivo. La citazione è molto interessante. Ed ora leggiamo il testo base di questa sera nell'Epistola agli Ebrei, al capitolo 11, dal versetto 23 in poi. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché vedevano che il bambino era bello e non temettero il comandamento del re. Per fede Mosè, divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando egli il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché riguardava alla remunerazione. I genitori di Mosè, Amram e Jochebed, non temettero il comandamento del re. E qual era questo comandamento? Qual era questo ordine? Quello di ammazzare tutti i maschi che nascevano. Perché il popolo di Israele era diventato molto, molto numeroso. Il mondo è sempre stato crudele, e lo era anche a quel tempo. Dice il libro dell'Esodo che Giuseppe morì, capitolo 1, versetto 6. Come morirono pure tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. E i figliuoli di Israele furono fecondi, moltiplicarono copiosamente, diventarono numerosi e si fecero oltremodo potenti. E il paese ne fu ripieno. E a un certo momento c'è un ripensamento da parte della monarchia che aveva così agevolato questi semiti che erano venuti a raggiungere il loro congiunto, il viceré Giuseppe. E infatti il testo dice, versetto 8, ora sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Poche parole per dire che gli Ixos, i re pastori, i re semiti che avevano dominato per lungo tempo il paese di Egitto, erano stati cacciati. E quindi questi re egiziani, questi faraoni egiziani, che non avevano conosciuto Giuseppe ed avevano ripristinato il potere originario nel paese, questi re fecero le cose nuove e si dissero: questo popolo è numeroso, va a finire che diventa più numeroso del popolo egiziano, e se capita una guerra con i nemici, gli Ixos, che da fuori cercavano ancora di penetrare per dominare il paese, va a finire che se vanno in guerra si mettono dalla parte dei nostri nemici e ce le danno di santa ragione. Allora un ordine iniquo viene dato alle levatrici. Le levatrici avevano l'ordine di uccidere i maschi. Ammazzate tutti i maschi che nascono. Non rabbrividite voi a questo pensiero. Quando nasce un bambino è una gioia sentirlo strillare, perché è il saluto alla vita, deve strillare. Ma le levatrici temettero l'Eterno. Guardate queste egiziane che avevano pietà di questi bambini, disubbidirono al faraone. E no, dice, noi non possiamo ucciderle. Vedete, erano obiettrici di coscienza, avanti lettera. Noi non vogliamo uccidere questi bambini. E allora il faraone dà ordine che i maschi vengano gettati nel fiume Nilo. Pensate un pochino alla fila di questi cadaverini che galleggiavano sulle acque del grande fiume Nilo, una cosa terribile. E nasce Mosè, il più grande personaggio di tutto l'Antico Testamento. Nasce in condizioni precarie, è figlio di schiavi. I genitori saranno stati certamente analfabeti, figuriamoci se avevano il tempo di imparare a leggere e scrivere, anche perché quel tempo leggere e scrivere era soltanto materia di sacerdoti, materia di scrivi, di persone molto altolocate. Un uomo della casa di Levi andò e prese per moglie una figliuola di Levi. E questa donna ha un bambino e vedendolo com'era bello lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma i bambini non si possono tenere nascosti. Chissà le guardie del faraone avranno fatto la guardia alla contrada di Gosen, dove erano stanziati gli ebrei, e a un certo momento, non potendo più tenerlo nascosto, cosa fa? Un atto di coraggio straordinario, un atto di coraggio temerario. Prende una cesta, ci mette intorno della pece, del bitume, ci mette il bambino dentro e lo deposita nel canneto, lì sul greto del Nilo, e dice alla figlia: vai a far la guardia, vediamo cosa succede. Immaginatevi questa creaturina di 3 mesi messa lì sul Nilo. Non so, ci poteva essere una bestia selvatica, ci poteva essere una serpe, era lì esposto così. E Mosè, che è tipo di Cristo, fu affidato a una cesta. Come Cristo, l'antitipo, fu affidato a una mangiatoia. Quindi i due vissero sulla lama del rasoio, ci voleva un niente, perché un'onda, perché una bestia, perché un fatto, diciamo, imponderabile, rovesciasse questa cesta e facesse annegare il bambino. E ci voleva un niente perché Gesù Cristo in quella mangiatoia venisse ferito, morisse di freddo, e invece no. Mosè sopravvisse, divenne un grande uomo, e Cristo Gesù anche sfuggì alla strage degli innocenti. Il personaggio è un personaggio straordinario, e vorrei riassumere l'esperienza di questo personaggio con una parola. Prego il fratello di venire a scrivere questa parola che riassume un po' l'esperienza di questo personaggio ed è una grande lezione per noi. Mosè, fede e rinunzia. Grazie, basta così. Ecco che la figlia del faraone con le sue damigelle scende lì verso il Nilo e si accorge della presenza di questo bambino, bambino che avrà pianto, avrà avuto fame, avrà avuto caldo, avrà avuto freddo, e la sua sorellina lì, la futura profetessa Maria, Miriam, che faceva la guardia. E allora subito questa ragazzina, ubbidiente, si presenta e dice: vuoi che vada a cercarti una baglia? Sì, sì, vai. E così la mamma percepì lo stipendio, fece da nutrice e percepì uno stipendio per allattare il suo bambino. E il bambino per quanti anni rimase con la mamma? Però era stato adottato dalla principessa, si vuole Hatshepsut. Quanto tempo rimase in casa? 12 anni. Pensate a questa mamma, pensate alla gioia di riavere il suo bambino oramai fuori da ogni pericolo, protetto dalla principessa, addirittura la figlia del faraone è lì. Il Signore affidò a questa madre l'incarico di formare il più grande condottiero di tutti i tempi, escluso Gesù Cristo. Jochebed, cosa avrà fatto? Lo avrà educato nel timore dell'Eterno, del Dio di Israele. Circondata come era Jochebed dalla schiavitù, dalla povertà, dai pericoli, circondata dall'idolatria, circondata dal lusso, dallo sfarzo, della ricchezza, questa donna insegnò a suo figlio la fede nel Dio di Israele. Perché se più tardi Mosè fu capace di rinunziare al trono di Egitto, è perché la madre mise delle basi straordinarie. Una donna davanti alla quale deve inchinarsi il genere umano, una donna che non aveva fatto scuole, una semplice casalinga, ma con tutto l'affetto che portava suo figlio e con tutta la fede che aveva nel Dio di Israele, questa donna educa il grande condottiero. Noi insistiamo dicendo che il Signore sceglie degli strumenti umili, sceglie degli strumenti semplici, ha scelto dei pescatori, ha scelto degli agricoltori, ma non sempre, non sempre, non ha scelto sempre i pecorai, non sono d'accordo. Sceglie i pescatori, sceglie i pecorai, sceglie persone semplici, ha scelto Jochebed per essere l'educatrice, la formatrice del grande Mosè, suo figlio, che vuol dire, come sappiamo, salvato dalle acque. Ma Mosè, quando a 12 anni fu condotto a corte, aveva ricevuto delle basi straordinarie, e dall'umile capanna di Gosen entra a palazzo. Come sarà stato questo palazzo? Palazzo reale. Pensate, lì dentro c'era il dio faraone, discendente di Ra, discendente del sole, adorato come un dio. Come si sarà trovato? Che sbalzo di ambiente! dalla povera capanna di schiavo entra a corte. E a corte cosa fa? E incomincia ad andare alla scuola militare. Era principe, ereditario. E Mosè quindi, dice il libro degli Atti degli Apostoli, fu educato in tutta la sapienza degli Egizi, che era una grande sapienza. Possiamo parlare di scienza, quindi arte militare, e non solo, ma ogni futuro faraone era iniziato al sacerdozio, ai misteri della religione di Egitto, che era una religione basata essenzialmente sull'idolatria. E Mosè studia, per tanti anni, ma le basi ricevute nella piccola capanna di Gosen rimangono. E queste teorie, questa idolatria, tutta questa scienza che Mosè doveva studiare, non gli fece dimenticare il Dio di Israele. Non è sempre così per tanti cristiani. Non è vero che quelli che sono poveri, quando diventano ricchi, si ricordano di quando erano poveri. Ce ne sono di quelli che disprezzano il loro passato, si vergognano del loro passato e vorrebbero distruggerlo. Ve ne sono fra i cristiani che perdono la fede quando vengono a contatto col denaro, con la politica, vengono a contatto col potere. Lo so, la tentazione è forte e chi è senza il peccato scagli il primo la pietra. Ma Mosè no, rimase fedele. E quest'uomo a un certo momento, ci dice lo spirito di profezia, non ne poté più. Imbarcava, sì, tutte queste nozioni, tutte queste informazioni sull'idolatria, sul sacerdozio, avrà studiato i misteri di Iside, di Osiride. A un certo momento non ne poté più e parlò della inutilità dell'idolatria. Ebbe il coraggio di farsi sentire, di dire no, io non sono d'accordo. Sì, studio perché devo studiare, sono diventato grande nelle parole e nelle opere, sono il principe Mosè, ma io non sono d'accordo. Non fu capito. Parlò con i suoi precettori, con i suoi insegnanti, non fu capito, certo, chi era questo Dio di Israele, chi era questo Dio degli Ixos, che oramai erano un lontano ricordo, quindi avevano saputo della storia di Mosè che era stato salvato dalle acque. Nessuno diceva niente perché era il figlio della figlia di Faraone, quindi erede al trono. E che vai lì a discutere con l'erede al trono? Questo fa la svelta, c'è in mano lo scettro del potere, anche se non è ancora Faraone, e chi va a discutere col potente? Ma si saranno sentiti ribollire di rabbia. Dice qui, discutendo con i sacerdoti e il popolo che adoravano quegli dèi, dimostrò la pazzia delle loro venerazioni superstiziose di oggetti inanimati. Nessuno poteva confutare le sue argomentazioni o cambiare le sue idee. E considerando la sua alta posizione e il favore con il quale era considerato sia dal re sia dal popolo, la sua fermezza fu momentaneamente tollerata. Avranno detto, ma che cosa vuole questo principe ereditario, Ixos, che spalancherà la porta di nuovo ai suoi parenti quando salirà al trono? Il Signore quindi, per scegliere il suo servitore, il condottiero capace di portare fuori dall'Egitto il suo popolo, lo fece passare attraverso una severa disciplina intellettuale. Chi ha detto che gli studi non servono? Gli studi servono, e come? Why? E noi cosa facciamo quando leggiamo la Bibbia? Non studiamo, forse? Bisogna tenere in alto concetto l'istruzione. Gli avventisti del settimo giorno, fin dagli inizi, aprirono delle scuole e formarono i giovani ad essere dei predicatori. E io sono fiero di essere stato per una decina di anni nelle nostre scuole. Sono entrato che avevo 14 anni, sono uscito che ne avevo 24. Io ringrazio Dio per essere stato nelle nostre scuole. Oh, certo, non erano le scuole di Egitto, meno male, perché nelle nostre scuole non si insegna l'arte militare, non ce n'è bisogno, e meno che meno si insegna l'idolatria, ci mancherebbe altro. Ma noi non dobbiamo disprezzare l'istruzione. Dobbiamo però fare attenzione affinché l'istruzione, continuate voi, l'istruzione non danneggi la nostra vita spirituale. Ma noi studiamo la Bibbia. Quando ci dicono, ma voi conoscete tutte queste cose, come le avete conosciute? Studiando. Studiando la parola di Dio. Non è ancora stato inventato un sistema che permetta all'uomo di imparare senza studiare. Magari. Molti studenti sarebbero così felici. Giovani, volete imparare? Studiate per imparare, non per avere dei voti, e rispettate gli insegnanti. Io dico sempre, farei un monumento per dire agli insegnanti oggi, perché oggi deve essere una cosa terribile insegnare. È vero che l'insegnamento è sempre stato un mestiere difficile, ma oggi vanno a scuola con le catene, vanno a scuola con la prosopopea, vanno a scuola per dare lezioni all'insegnante, è una cosa terribile oggi insegnare. Però ci sono tanti studenti che amano lo studio e che vanno avanti, che si comportano bene. Quindi il Signore scelse un generale, non ci voleva se non un generale per condurre fuori dal paese di Egitto quel popolo di collo duro che era il popolo di Israele. Però più in alto si va nel rango sociale, più le tentazioni si fanno numerose e sottili, più si hanno responsabilità, più il diavolo cerca di farci perdere la testa, di farci perdere l'equilibrio. Ma con la grazia del Signore noi dobbiamo essere capaci di andare avanti. Quindi il Signore sceglie dei pescatori, ma il Signore sceglie degli uomini della statura di Mosè. Sentite cos'era, sentite cosa dice la sorella White. Mosè era in grado di dominare tra i grandi della terra, di brillare alla corte del regno più glorioso e di tenere degnamente lo scettro. La sua statura intellettuale lo distinse tra i grandi uomini di tutti i tempi, come storico, poeta, filosofo, generale, legislatore. Non aveva rivali. Tuttavia, nonostante avesse il mondo davanti a sé, ebbe la forza morale di rifiutare le allettanti prospettive di ricchezza, grandezza e fama, e scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Oh sì, quanto e come fu maltrattato dal popolo di Dio, quel popolo che amava al punto da dire all'Eterno: Signore, cancella me dal libro della vita, ma salva questo popolo. Che amore grande, eppure fu maltrattato. Che cosa aveva dentro che gli fece respingere il trono di Egitto. Ma ve l'immaginate voi il trono di Egitto come sarà stato? Quando si va in Egitto al Museo del Cairo, al Museo Nazionale del Cairo, ci fanno vedere qualcosa della gloria dell'Egitto antico. Troni incrostati d'oro, di lapislazzuli. Poi c'è il carro sul quale il faraone si muoveva, incrostato d'oro. Tombe che hanno ritrovate con quasi un quintale d'oro. Sarcofagi enormi d'oro. Ma per fede rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone. Dal punto di vista umano era un matto, e quante volte a tanti cristiani che rinunciano non a un trono, ma rinunciano a un posto di privilegio, a quanti cristiani danno questo nome? Mi ricordo un fratello che adesso dorme da tanti anni, uno dei nostri più bravi anziani di chiesa, di una delle nostre grandi chiese in Italia. Parlavo con lui, lavoravo in una grande ditta, e un giorno gli dissi: fratello, come mai non ha fatto carriera, non ha avuto più posti di responsabilità, quindi uno stipendio un pochino più robusto? Ah, mi hanno detto, ci hanno tentato, ma io ho preferito rimanere lì, al mio banco di lavoro. Volevano farmi capo, volevano darmi grandi responsabilità. E perché non ha accettato? Dissi io, ma sapevo perché non aveva accettato. E come avrei fatto a osservare il sabato se avessi accettato? Più in alto si va, più sono le responsabilità, e ho preferito il mio banco e sono contento. Ne ho conosciuti altri che hanno rinunciato a posti di grande responsabilità. Sono i Mosè del nostro tempo. Fratelli e sorelle, giovani, non lasciamoci abbagliare dal luccichio dei soldi e dei posti di questa terra. Ne conosco anche altri che invece hanno perso completamente la testa e se ne sono andati. Hanno reputato migliore cosa le ricchezze di Egitto che il vituperio di Cristo. Ma questo personaggio nostro no, rimase fedele. E continua Elena White: egli seppe guardare al di là del magnifico palazzo e della corona, e seppe intravedere gli alti onori di cui sarebbero stati rivestiti i santi dell'Altissimo in un regno senza peccato. Egli per fede vide la corona eterna che il Re dei Cieli metterà sulla fronte dei vincitori. In questa fede che lo indusse ad abbandonare i potenti per unirsi a un popolo umile, povero e disprezzato, che aveva scelto di ubbidire a Dio piuttosto che servire il peccato. Mosè sapeva quale sarebbe stata la ricompensa degli umili e ubbidienti servi di Dio, e tutta la gloria mondana fu eclissata da questa promessa, e il magnifico palazzo del Faraone e il suo trono erano allettanti per Mosè, ma egli sapeva che in quella corte superba regnavano quei piaceri che fanno dimenticare il Dio. Fratelli e sorelle, ditemi, se Mosè avesse accettato di essere chiamato figlio della figlia di Faraone e fosse diventato Faraone, oggi cosa avremmo noi? Una mummia in più, solo una mummia in più, ma non avremmo avuto quel grande uomo di Dio, iniziatore della redazione dell'Antico Testamento. Il Pentateuco, i primi 5 libri sono opera sua. Quindi non solo generale, era un legislatore, era quello che si dice oggi, era una testa, era un cervello. Oggi noi quando andiamo nei musei o nel Museo del Cairo in Egitto o al Museo Egizio di Torino oppure al Museo di New York o al Museo Britannico di Londra vediamo le mummie di questi faraoni, teste rinsecchite di poveri esseri, i bambini vanno lì, vogliono toccare, si mettono a ridere. Faraone, mummia, niente. Avremmo avuto soltanto una mummia in più, poca cosa. Ma grazie alla fede di quest'uomo, dovuto anche all'insegnamento di questa povera madre, dal punto di vista intellettuale, culturale, ma una donna di fede, Mosè ha rinunziato e è diventato uno dei più grandi uomini della storia. Ma doveva imparare qualche cosa, non bastava la rinuncia al trono. Ha rinunciato al trono, però che cosa pensava? Pensava di liberare Israele come? Con la sua forza, con la sua capacità, con la sua intelligenza, avrà fatto probabilmente, sono congetture, questo ragionamento. Il Dio mi ha salvato dalle acque in modo miracoloso. Mia madre mi ha educato nel timore dell'Eterno, Yahweh, l'Io sono. Sono diventato il figlio adottivo della figlia di Faraone, la principessa Hatshepsut. Però non mi va di essere il Faraone, perché io amo l'Eterno, il mio Dio. Non voglio essere adorato. Non sono d'accordo con gli idoli. Sono un principe. Il Dio mi ha scelto per liberare il mio popolo. Ma era un ragionamento umano, soltanto che era sbagliato. Perché era sbagliato? Perché questo ragionamento, malgrado la buona volontà, era fondato su che cosa? Era fondato sulla fiducia in sé. E allora cosa incomincia a fare per liberare il suo popolo? Vede un egiziano che sta litigando con un ebreo, potete immaginare lì alle costruzioni di questi grandi monumenti antichi cosa succedeva. Lavori estenuanti dal mattino alla notte, dalle stelle alle stelle, paga niente, oppressioni, aguzzini. Cosa fa Mosè, il principe? Ci mette poco, ammazza l'egiziano. Poi quando vuole dividere due ebrei che si bisticciavano, che cosa si sente rispondere? Oh, chi ti ha fatto giungere su di noi? Vuoi farmi fare la fine che hai fatto fare all'egiziano, che hai nascosto lì nel deserto sotto la sabbia? E la cosa si era risaputa, e forse il faraone avrà detto, ma cosa fa sto principe Mosè? Questo mi vuole aizzare il suo popolo, lo vuole mettere contro di noi, quindi gliela facciamo pagare cara, la facciamo finita e basta. Forse avranno emesso un mandato di cattura, non lo so. Fatto sta che Mosè scappa e mette più distanza possibile tra l'Egitto e la sua persona. Perde tutti i suoi diritti al trono, se ne va nel deserto. Lì lo aspettava un'altra scuola. Quale? La scuola dell'umiltà, la scuola dei sacrifici, la scuola dura della vita. È vero che era figlio di schiavi e aveva passato 12 anni in casa di suo padre e di sua madre, però era passato poi vicino al trono, in mezzo a tutto quel luccichio di oro, di diamanti, di schiavi, di cortigiani, di cortigiane, il lusso sfrenato, l'idolatria, il che aveva un po' accarezzato il suo io, e pur rinunziando al trono di Egitto pensava di essere l'artefice della liberazione del suo popolo, come lo fu, ma in modo completamente diverso. Uccidendo l'egiziano, Mosè era caduto nello stesso errore commesso dai suoi padri, cercare di compiere con le proprie mani l'opera che Dio aveva promesso di realizzare. Dio non voleva liberare il suo popolo con le armi, come aveva pensato Mosè, ma con la sua potente forza, in modo che il merito potesse essere attribuito a lui solo. Tuttavia Dio si servì anche di questa azione sconsiderata per portare avanti il suo proposito. Mosè, infatti, non era pronto per compiere questa grande opera. Doveva imparare ancora le stesse lezioni di fede che erano state insegnate ad Abramo e Giacobbe. Doveva imparare a non confidare per l'adempimento delle promesse divine nella forza e nella saggezza umane, ma nella potenza di Dio. Mosè apprese anche altre lezioni nella solitudine dei monti, attraverso una vita dura di privazioni, imparò ad essere paziente e a controllare le sue passioni. Per governare saggiamente, egli doveva imparare a ubbidire. Oh, fratelli e sorelle, quante volte noi vogliamo comandare, vogliamo occupare posti di responsabilità nella Chiesa o altrove e non abbiamo imparato a ubbidire. E che cosa andiamo a comandare agli altri se noi non siamo capaci di ubbidire? Vogliamo semplicemente dei posti di responsabilità per fare vedere le nostre capacità, la nostra intelligenza, la nostra cultura, i nostri studi, il nostro orgoglio. Allora Dio ci porta lontano e ci fa attraversare delle dure prove. La vita di Mosè è fatta di tre periodi di 40 anni. I primi 40 in Egitto, altri 40 nel deserto, a pascere le pecore, ci volevano, con il caldo di giorno e il gelo di notte, e altri 40 anni nel deserto dove morì, 40 anni con il popolo di Israele. Ma domani vedremo che cosa Dio fece attraverso quest'uomo che fu capace di chinare il capo e di accettare le lezioni che il Signore gli voleva impartire. Oh, secondo la scienza del mondo, fratelli e sorelle, Mosè forse perse il tempo lì a pascere le pecore. Che cosa si può imparare da una vita così umile? Oh, molto. Dipende dall'allievo, dipende dallo studente. Probabilmente noi non saremmo mandati mai a fare il pastore di pecore, ma Dio ci chiede di fare qualcos'altro, ci chiede di passare attraverso delle difficoltà, ci chiede di passare attraverso dei pericoli, ci chiede di passare attraverso una dura scuola di disciplina, perché vuole fare di noi dei veri credenti, uomini e donne, sui quali mettere delle responsabilità. Quanti vogliono correre prima di essere formati? E poi cosa succede? Crolla tutto, crollano loro, si offendono, se ne vanno, oppure guai a quelli che gli sono sottoposti, perché questi non hanno capito niente. Sono soltanto dei pavoni, sono soltanto persone orgogliose. E guai quando inciampate in una persona orgogliosa, che sta lì aggrappata al suo tavolo o la sua sedia, quasi fosse incollato. Guai a quelli che incontrano persone così. E il mondo è pieno di queste persone. Persone che non hanno la capacità di guardare a un metro dal loro viso, tutti compresi della loro posizione. Ecco perché le cose nelle nazioni, nella cosa pubblica. Ecco perché le cose nelle chiese non vanno come dovrebbero andare. Mosè è il tipo di Cristo, sono tutti i tipi di Cristo, questi personaggi di Ebrei 11. Cristo, dopo essere salito all'età di 12 anni, quando il ragazzo ebreo diventava bar mitzvah, cioè figlio della legge, figlio del comandamento, dopo aver discusso con i sacerdoti, gli scrivi nel Tempio di Gerusalemme, torna a casa ed è detto che era sottomesso ai suoi genitori. Non abbiamo più nessuna notizia per 18 anni, fino a quando, intorno all'età di 30 anni, incominciò la sua vita pubblica. Cosa fece nel suo villaggio di Nazareth? Il falegname, tirando di pialla, inchiodando, lavorando umilmente dal mattino alla sera. Il che fece dire poi più tardi ai suoi compaesani: e da dove gli viene tutta questa sapienza a costui? Non è costui il figlio del falegname? Che coraggio ha avuto Gesù Cristo! Chissà quante volte gli amici lì del villaggio saranno venuti a dirgli: ma vieni con noi, vai, fai un po' di baldoria, sei sempre lì che tiri di pialla, vieni, ubriachiamoci un po', cantiamo, andiamo a fare questo, a fare quell'altro. Gesù Cristo rimase fedele al suo mandato. Gesù Cristo rimase la scuola della semplicità e dell'umiltà. E noi, fratelli e sorelle, siamo capaci di fare altrettanto con la fede nel Signore? Sì. Per fede Mosè, essendo divenuto grande, rifiutò di essere chiamato figliuolo della figliuola di Faraone, preferendo di soffrire, di essere maltrattato col popolo di Dio, che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché riguardava la remunerazione. Qual è il valore che noi diamo alle cose, fratelli e sorelle? Perché tutto è lì. A cosa pensiamo? Se Mosè avesse pensato ai tesori di Egitto, non avrebbe rinunziato a un bel niente. Ma il fatto che Mosè guardava oltre, dove guardava? Anche lui guardava la città che ha i veri fondamenti e il cui architetto e costruttore è Dio, come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, come Giuseppe. Guardava a questa vita diversa davanti alla quale la vita della corte gli sembrava proprio una vita da niente. Tutto sta lì. Dove è il tuo tesoro, dirà Gesù, lì ci sarà il tuo cuore. E l'apostolo Paolo, parlando delle ricchezze della vita futura, dice queste parole che ci sono state tramandate, scrivendo ai Corinzi, dice, capitolo 4, versetto 16, perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno. Perché la nostra momentanea, leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Fratelli e sorelle, l'apostolo Paolo dice che la nostra è una momentanea, leggera afflizione. A noi sembra tanto pesante, è per niente momentanea, perché la sofferenza è brutta e a nessuno fa piacere, però davanti alla gloria eterna che ci aspetta è veramente momentanea, va ridimensionata. Noi abbiamo lo sguardo fisso alle cose che non si vedono, quelle che sono eterne. Dove andranno tutte le ricchezze ambite da tanta gente? Isaia capitolo 2 dice: in quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli del loro oro e gli idoli del loro argento. Questo Mosè che da un uomo così focoso, capace di ammazzare un egiziano e di nasconderlo nella sabbia, divenne l'uomo più mansueto di questo mondo. Ma attraverso quale scuola? Attraverso il silenzio, attraverso la solitudine delle montagne, attraverso la pazienza, attraverso un'opera grandissima e nascosta. Ma il Signore prepara così i suoi uomini. Quando tornerà il Signore Gesù Cristo, fratelli e sorelle, quale sarà la cosa di maggiore valore? L'oro o l'argento? Il carattere che avremo formato a immagine di Dio e che rimarrà. Che Dio ci aiuti affinché, come Mosè, noi possiamo guardare a quella patria per la quale sacrificò le ricchezze di Egitto, perché riguardava alla remunerazione, riguardava al premio futuro. Che Dio ci benedica, è la mia preghiera per voi e per me questa sera. Amen.